What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Un ben trovato, questo è Fantascientificast, il podcast di fantascienza e cronache della galassia. È una nuova puntata di caratteri fantastici, questa puntata un po' particolare perché è una puntata divisa in due parti ed è una puntata un po' particolare perché ha un unico ospite che, se volete, è un filo conduttore e dopo lo introduciamo bene. Parleremo, se volete, di quell'evento che è appena avvenuto, di cui Fantascientificast ne fa mai parte integrante, che è la DeepCon, che è stato un momento di conoscere sia scrittori un po' particolari, sia soprattutto dei personaggi che operano sempre nell'ecosistema fantascientifico, anche loro estremamente particolari. Però iniziamo subito ed introduco prima di tutto il mio compagno di viaggio ormai certificato, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ciao Omar, ciao a tutti.
E poi soprattutto la nostra ospite che è da una certa parte una nostra carissima amica, nonché vecchia conoscenza nel senso buono del termine, ma oggi è qui nella veste di, chiamiamola fra virgolette, operatrice del settore. Abbiamo qui con noi Flora Stagliano. Ciao Flora.
Ciao Omar, ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Dunque Flora, prima di tutto in questa prima parte parliamo di, come accennavamo prima, al discorso DeepCon. Quest'anno a DeepCon ha avuto tre personaggi estremamente importanti, di cui due facevano anche parte del festeggiamento di una di quelle che i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, io ritengo una, se non la più bella serie di fantascienza televisiva mai realizzata fino adesso, che è Star Trek Deep Space Nine, che ricordiamo che quest'anno festeggiavamo il 25esimo anniversario. Tra l'altro la DeepCon è stata una delle pochissime convention che ha messo l'accento su questo evento. Mentre invece, poi nella seconda parte, invece parleremo di quella che invece è la serie fantascientifica del momento, tra l'altro in quest'ultimo periodo tratto un pochino sotto i riflettori, che è The Expanse. Ovviamente il fil rouge di queste due serie è la nostra Flora, vero Flora?
Sì, anche se più che filo conduttore mi piace pensare soprattutto che sono una fan che ha avuto poi la fortuna di riuscire a coronare un suo sogno e quindi a lavorare su tutte e due le serie in maniera diversa, perché Deep Space Nine ho fatto la supervisione e invece Expanse, essendo più recente ed essendo io, come dire, cresciuta, mettiamola così, dal punto di vista professionale, ho fatto parte degli adattamenti e curo la supervisione generale del doppiaggio italiano con un direttore del doppiaggio straordinario che è Lucio Saccone, con cui mi trovo benissimo veramente, anche perché è molto preparato dal punto di vista tecnico.
Sì.
E poi in fondo abbiamo anche un mio consulente personale, se lo posso definire così, perché Marco Casolino mi ha dato una mano più volte sui termini proprio scientifici di Expanse, perché non sono facilissimi.
Beh, anche perché non sono, cioè sono, hanno una parvenza di scienza, forse meglio del track language.
Assolutamente sì.
Però effettivamente tradurre certe cose è stato divertente, ma il mio è stata una mano microscopica, ha fatto tutto Flora.
Va bene, però è stata fondamentale. Del resto non bisogna dimenticare che Naren Shankar, che è praticamente lo sceneggiatore principale, è un tuo collega, perché è un fisico, quindi... Per forza, infatti, la parte scientifica è preponderante.
Infatti si vede che hanno una particolare attenzione a non appunto non trascurare troppo la parte scientifica, certo non a discapito del dramma e della attenzione del anche nei libri, no? Nei libri l'autore dice: guardate, questo non è hard science fiction, perché è tutta una serie di cose, altrimenti poi andrebbe a scapito della narrazione. E secondo me, non so se voi condividete questa opinione, la serie è meglio rispetto ai libri, cioè tutta una serie di scelte li hanno migliorati.
A me piace molto di più la serie, anche per un motivo più strettamente legato, diciamo, al mio settore di interesse. A me piacciono moltissimo le lingue, quindi il fatto che abbiano chiamato un linguista per sviluppare la Lang Belt, o Belter Creole, che dir si voglia, che nei libri era solamente accennata, insomma, cioè, c'è un grosso lavoro dietro anche su quello, io lo trovo molto interessante, sì.
Io, ahimè, ho avuto il fatto di leggere prima il libro e dopo vedere la serie, però devo dire la verità, il libro in certi punti è abbastanza, molto, fra virgolette, pesante, direi.
Beh, secondo me la serie ha il vantaggio che ti aiuta moltissimo dal punto di vista visivo, quindi è fatta molto bene. Poi del resto gli scrittori del libro, che poi Corey sono in realtà due, di cui uno è il vice di George Martin, collaborano anche con le sceneggiature, quindi poi hanno movimentato un po' di più le cose, perché hanno introdotto alcuni personaggi prima, ad esempio Bobby è apparsa prima rispetto ai romanzi. Insomma, sì, diciamo che è sicuramente una serie, adesso parlo da fan, è una serie secondo me molto bella. Poi certo, Deep Space Nine, 25esimo anniversario, con Babylon 5 è forse la mia serie di fantascienza preferita. E poi quest'anno, grazie a Santa Lolita Facio, nostra amica da tanti anni, siamo veramente riusciti a fare un colpaccio e ad avere Ira Stevenberry, insomma, il signor Deep Space Nine.
Beh, anche David Zappone, no?
Zappone, esattamente, che sta producendo questo documentario bellissimo, di cui tra l'altro, Marco, tu hai visto l'anteprima insieme a noi di alcuni spezzoni.
Perché praticamente lui ha fatto anche For The Love of Spock, no? Il documentario.
Sì.
E tra l'altro ci aveva raccontato che non era nato con quel taglio lì, era perché volevano anche intervistare Leonard Nimoy, e in realtà poi lui ha detto sì, però poi nel frattempo Leonard Nimoy è morto, e lui poi ha suggerito a Adam Nimoy di tradurlo in una specie di atto d'amore del figlio nei confronti del padre, e lui mi pare che non fosse neanche d'accordo lì per lì, Adam,
sì,
perché è molto personale.
Sì. Sì. Invece poi l'ha convinto, ma devo dire che io non lo conoscevo, David Zappone, anzi noi diciamo Zappone ma sarebbe Zappon, però lui mi ha chiesto come si pronuncia in italiano perché è di origine italiana e è stata una sorpresa, a parte mi è piaciuto molto dal punto di vista umano, ma poi è preparatissimo veramente come produttore.
Sì, sì, poi ha esordito citando UFO, un'altra dicendo ma voi che ne sapete, noi abbiamo detto veramente siamo tutti...
Sì, no, questa disco è stata incredibile per le citazioni. Io sono rimasta assolutamente sconvolta da Ira Steven Bear, perché mi aspettavo di trovarmi chiaramente di fronte a una persona di enorme cultura e preparazione, perché per fare lo sceneggiatore a quel livello chiaramente lo devi essere. Però ragazzi, a tavola è stato un continuo, cioè a un certo punto gli ho chiesto ma conosci Totò per caso, ma stai scherzando, come se l'avessi offeso. Ha tirato fuori i Sordi, Gassman, Leone, la Wertmüller, poi ho alzato le mani quando a un certo punto mi fa sai chi è il mio scrittore italiano preferito? Non so, voi chi avreste pensato?
Ma viene in mente uno dei classici tipo un Verga eccetera.
Beh, Curzio Malaparte, voi trovate uno straniero che conosce Curzio Malaparte, cioè voglio dire, già molti italiani non lo conoscono, quindi quando mi ha detto questo sono rimasta veramente, veramente sconvolta, una persona di una cultura pazzesca.
Ma poi diciamo lo spessore si sentiva, sì. Sì, di tutte e due, che e anche nella serie poi. Sì.
Io esatto, lo trovo di una genialità, a parte che ricordiamo che Steve Ira Bear è il famoso creatore delle regole dell'acquisizione Ferenghi, per cui già uno che mi crea 256 regole, tra l'altro una se volete più bella dell'altra, per modo di dire, ma poi non so se convenite con me, dato che i nostri ascoltatori sanno, avranno capito che per quanto riguarda le preferenze, il fatto di essere televisive, io, Marco e Flora collimiamo in maniera perfetta, però se volete, Bear è un po' quello che è stato Straczynski per Babylon 5, nel senso che quello che poi alla fine della fiera ha quantomeno sceneggiato e scritto gran parte degli episodi.
Assolutamente sì, assolutamente sì, e tra l'altro come hai detto tu ha creato le regole dell'acquisizione, che già solo quello è un capolavoro, e tra parentesi è stato di una generosità unica, perché si è trovato talmente bene che ha firmato i copioni vecchi che mi ero portata io, quelli che erano stati usati per il doppiaggio italiano, e li ha personalizzati uno per uno. Noi infatti li venderemo poi per raccogliere fondi per l'associazione. Ha voluto firmare quella cosa meravigliosa, Marco, che avevi portato tu di Deep Space Nine,
la stampa del posterone della stazione, sì.
Ma quando l'ha visto è rimasto proprio allibito, e ha firmato anche quello, e ha voluto proprio fare di tutto, cioè si è trovato benissimo. E poi non so se volete posso raccontarvi qualche aneddoto.
Ah, quello sì, assolutamente sì, assolutamente.
Li ho portati in giro per Roma.
Preview clicca, poi ci racconterà il finale di Deep Space Nine come voleva farlo lui. Questa è
mamma mia, sì, quello proprio. Allora, prima di tutto, veramente carini tutti e quattro, sia lui e Zappon, che la fidanzata di Zappon, che la moglie di Ira Steven Bear. Io mi sono innamorata veramente di Laura, una persona straordinaria anche lei, nel resto non potrebbe essere altrimenti, per stare vicino al marito, ex ballerina, coreografa, eccetera, eccetera. Tra l'altro hanno una figlia, che due figlie mi sembra, una fa la fotografa e chiaramente si chiama Bear di cognome. Allora mi hanno raccontato che un giorno è andata a fare un servizio fotografico a Jim Parsons, il Sheldon di Big Bang Theory, il quale è veramente un nerd, è un appassionato, e come ha sentito il cognome le ha detto ma sei parente di lei? Sì, è mio padre. E lui per tutto il tempo di questa sessione fotografica ha cominciato, ah no perché Deep Space Nine qua là su e giù, quindi questa già era una cosa carina, insomma, immaginare Parsons che si trova così, perché molti di loro sono idoli per noi, ma anche loro hanno i loro idoli, no? Sì. Quindi...
Beh, sono passati 25 anni e poi la serie, come Babylon 5, è invecchiata bene. Io come benissimo. Esercizio sì. me la sono rivista prima della convention e insomma non accusa per niente, mentre magari... Next Generation alcune, beh, era anche prima, alcune ingenuità ce l'aveva, però lì si vede che la direzione in cui proprio Ayer ha voluto portarla, più sporco, più meno patinato,
meno positiva,
sì. Sì, meno positiva, anche con un'evoluzione dei personaggi, cioè da dire che poi molti dei personaggi, soprattutto i Ferenghi, hanno avuto un bell'arco narrativo in cui...
molto.
Ma anche se volete anche i Klingon, dopo il tracollo c'è stato in Discovery, ma qui mi fermo.
E poi che altro vi posso dire? Che insomma era sicuramente una personalità, per cui io a un certo punto, dopo che andavamo in giro per Roma, eravamo già al secondo giorno, mi sembra al terzo, a un certo punto, parlando proprio con lui e Laura, stavamo passeggiando a Via della Croce, mi sembra, in centro, ho detto: vi devo confessare una cosa, io ero un po' titubante quando Lolita mi ha detto che c'era la possibilità di farvi venire, primo perché mi sembrava impossibile riuscirci, anche perché Ayra ha fatto pochissime convention in vita sua, veramente poche, e di solito fa quelle gigantesche con 5.000-10.000 persone. Ma soprattutto io avevo paura che fossero delle persone un po' complicate, un po' difficili da trattare. Allora gliel'ho detto e si sono messi a ridere tutti quanti e hanno detto: sì, guarda, noi siamo di una difficoltà assoluta, adesso ci andiamo a prendere un gelatino. Era tutto così, insomma. Quindi,
Flora, prima nei fuori onda accennavi una cosa che mi ha colpito moltissimo, che era il fatto che DS9 per assurdo è molto più conosciuta qui in Europa, cioè è apprezzata, scusa, qui in Europa piuttosto che negli Stati Uniti. Come mai? Forse perché fa vedere più un discorso di intrallazzamento più tipico di noi europei e poco statunitense?
Allora io ne ho parlato a fondo di questo con Ayra, tra l'altro credo che forse farete
l'ho anche stuzzicato
su Babylon 5,
sì, perché c'è, è vero, perché poi tra l'altro c'è stato un momento in cui sembrava che chi copiava chi.
Esatto, mm-hmm. Diciamo che io sono rimasta molto colpita all'inizio. Allora, quando c'è stato l'intervento sul 25esimo anniversario, erano sul palco Ayra, Steven Bear, David Zappone e chiaramente Lolita Fagio, che ha lavorato per tutti e sette gli anni in Deep Space Nine, però Lolita ha voluto che ci fossi anch'io. Non ho capito bene perché, comunque ha voluto che ci fossi anch'io. E a un certo punto, appunto, l'intervento si è aperto con il fatto che loro hanno dichiarato di essere rimasti molto favorevolmente colpiti dal fatto di essere riusciti in 24 ore a raccogliere con il crowdfunding i soldi che servivano per fare il documentario. Al che io mi ricordo che ho risposto una cosa tipo: beh, 24 ore certo è poco, però insomma Deep Space Nine è sicuramente la serie più bella, più profonda tra quelle di Star Trek. E loro proprio sono stati sbalorditi, lo può confermare Marco, perché non è così negli Stati Uniti. Lì sono rimasta sbalordita io, ho detto: ma com'è possibile? E poi, parlando anche un po' in privato, secondo me è una questione proprio di atteggiamento mentale delle persone. Noi europei siamo più riflessivi, siamo più, come dire, insomma, amiamo di più serie che ci fanno pensare, pensare. Mettiamola così, insomma,
gli
americani,
meno d'azione, diciamo così, ecco.
Ma più che altro che abbiano una bella sceneggiatura, sì, una bella storia, un qualcosa di profondo. Io adoro TNG, io Next Generation l'adoro, però obiettivamente bisogna dirlo, è una serie datata, come diceva prima Marco, una serie datata, è una serie dove, a parte alcuni episodi che sono dei piccoli capolavori, però c'è molto buonismo, in Deep Space Nine questo non lo trovi, come non lo trovi in Babylon 5, come non lo trovi in Expanse, per dire.
L'anno scorso c'era Eric Stilwell, che è un altro grande autore, che ha scritto uno dei migliori episodi di TNG, che era Yesterday's Enterprise, quella Enterprise del passato. TNG è sicuramente molto bella, è chiaro che dopo la vecchia serie, insomma, dovevano trovare la loro strada,
certo,
e hanno fatto bellissime cose. Come arco, però, erano anche autoconclusive, anche lì chi ha copiato da chi, probabilmente Straczynski ha introdotto l'idea dell'arco narrativo, però anche loro hanno fatto un buon lavoro, anche perché poi, e poi lo vedremo anche sul finale della serie, no? I vincoli narrativi di una serie come, di un contesto come Star Trek, sono certo maggiori, non puoi cambiare tutto dall'oggi al domani.
Sì, ma poi Marco, ti ricordi che nel secondo panel, quello che Ira e David hanno fatto la domenica, non mi ricordo se tu o qualcun altro avete fatto proprio una domanda su questa storia dell'arco narrativo, e lui ha risposto che la Paramount non voleva assolutamente l'arco narrativo, perché loro volevano, come prodotto da poter vendere, l'episodio stand alone, e hanno cercato di osteggiarlo in tutti i modi, mentre invece noi tutti gli abbiamo detto che la grandezza di DS9 sta proprio nell'arco narrativo, ma lui è stato limitato nonostante tutto in questo, quindi se già è venuta fuori così, immaginiamo cosa sarebbe potuta venire fuori se l'avessero lasciato completamente libero.
Sì, anche perché appunto poi ricordiamoci che stiamo parlando appunto 25 anni fa, e a Babylon 5 e appunto Deep Space Nine sono state le prime serie non necessariamente solo di fantascienza a proprio introdurre l'arco narrativo e quindi abbandonare l'episodio autoconclusivo. Adesso è ovvio, no? Adesso anche
certo,
arco, anche quando non c'è Lost ha fatto scempiaggini senza fine, e vabbè, Discovery poi non ne parliamo, però allora non era così, allora ogni episodio doveva essere autoconclusivo, in maniera che poi io, se non l'ho visto quello che è successo prima, sono allo spigone di Boris, no? Non c'ho bisogno di spiegarti niente,
infatti. Quindi... e poi la cosa che, vabbè, come si dice in inglese, made my day, ma non my day, my year, my life, tutto, eccetera eccetera, è stato quando io ho fatto una domanda che lì per lì ho pensato tanto, faccio non faccio, perché non mi sembrava nemmeno tanto delicata da fare. Io praticamente ho detto ad Ira Stevenberg durante l'intervento che io avevo immaginato un'altra fine per Deep Space Nine.
E... io l'avrei fatto finire così.
Esatto. Beh, giusto per questo, io direi, ragazzi, lasciamo un attimino di, come dire, un cliffhanger ai nostri ascoltatori, e direi di mandare lo spezzone ben preciso di questo, dell'intervento di Ira a questo
punto,
in cui
punto. Mi dà ragione.
Esatto. Okay.
Ci racconta appunto il finale, come avrebbe voluto fare lui il finale di Deep Space Nine.
Help me, please. What was the name of Sisko's character when he was the rider?
Benny Russell.
Thank you. What do you think if the last scene would have been Benny Russell taking out a sheet of paper that he was writing, and Deep Space Nine would have been his novel?
Well, I did have the idea, the way I wanted to end
really?
The show.
Wow.
was I went to Rick Berman. And I said, okay, here's how we're going to end the show. Forget about the Dominion War. That all would have ended. Everything would have ended. But then what we were going to have was actually, I can't remember now if it was Benny or if it was Sisko. I think it was probably Benny. But we were going to have him literally having a nervous breakdown and wandering off the set and into the soundstage and show it to be all a TV show based on his writings.
Oh, this was my idea.
And Rick Berman looked at me and said, okay, but Does that mean a Voyager came out of Benny Russell's head? Does that mean the original series came out of Benny Russell's head?
That's what I thought.
Does that mean TNG came out of Benny Russell's head? It's the Star Trek franchise. You keep forgetting that it says Star Trek Deep Space Nine, not just Deep Space Nine, to which I said, well, let's take off Star Trek and let's just have Deep Space Nine and end it with Benny Russell. And that was never going to happen. It never even got to the studio. I can't imagine what the studio would have said if we came to them with that idea. But that was my initial.
Questa è, diciamo, Flora, per chi non mastica l'inglese, sostanzialmente qual è che è stato la rivelazione sconvolgente?
La rivelazione sconvolgente per me è stato che avevo avuto la stessa idea di Aaron Spelling, ma probabilmente l'avranno avuta anche molti altri. La rivelazione sconvolgente è che effettivamente Aaron Spelling aveva pensato di far finire Deep Space Nine in un altro modo, cioè con Benny Russell, che è il giornalista interpretato da Sisko in un paio, due o tre, mi sembra, puntate, che sfilava praticamente dalla macchina da scrivere il foglio con la storia di Deep Space Nine, appunto Ira ha detto che era la sua idea originaria, ma che la Paramount non gliel'ha permesso perché gli hanno detto guarda che noi abbiamo un franchising da difendere, e quindi logicamente a quel punto Deep Space Nine sarebbe stata tutta frutto dell'immaginazione di Benny Russell, quindi di questo personaggio fittizio, e quindi come facevi poi a inserirla nella timeline, eccetera eccetera. Però la sua idea di base era stata questa. Io non so se
no, che
se
poi
è notato, ma sono rimasto stato catatonico per circa 10 minuti quando
che
mi
poi
detto
che poi ben guardando, cioè Flora, al di là di tutto, dopo DS9 c'è stato Voyager, che sostanzialmente ha preso una piega anche per la vicenda tutta sua, però non è che poi hanno intaccato, anzi, dopodiché è arrivata pian pianino, siamo passati all'era J.J. Abrams e sappiamo come è andata a finire.
No, ma in mezzo ci devi mettere pure Enterprise con l'ultimo episodio che finisce sul ponte ologrammi.
No, quell'episodio non esiste.
Esatto, e poi io invece pensavo ad un parallelo con l'ultima scena di Babylon 5 in cui c'è Straczynski che spegne la stazione. Quindi voglio dire, sarebbe effettivamente stata una fine meravigliosa, però è ovvio che non rientra... Non sarebbe rientrata nell'idea del marketing, cioè noi siamo fan, ma chi fa il produttore 90 su 100 lo fa per soldi, quindi è chiaro che anche gli sceneggiatori a un certo punto hanno le ali tarpate, no?
Ma la cosa che mi sfugge, e magari diciamo sia te Flora che hai anche lavorato dentro, ma soprattutto Marco poi che ha fatto un po' da inviato speciale di fantascientificast a questa Deepcon, ma e quei mi pare che siano stati 2 o 3 episodi che però in ogni qual modo Benny Russell era protagonista, sono stati fatti a questo punto diciamo postumi a questa scelta della produzione di farlo finire normalmente, non come Aira aveva in mente, oppure erano già stati pianificati all'interno della storia?
No, erano stati già pianificati, se ricordo bene sono di qualche stagione prima dell'ultima, perché Star Trek, qualunque serie di Star Trek ha sempre avuto questa idea di viaggi nel tempo, no? E quindi era semplicemente l'ennesimo viaggio del tempo all'indietro nel tempo. Ma ricordiamoci, non so, nella classica Uccidere per amore, che forse... Sì. Ah, che tra l'altro ho scoperto altra cosa che magari è un aneddoto carino. Io ho detto che è il mio episodio preferito in assoluto di tutte le serie di Star Trek, e devo dire che Ira Stevenberg e David Zappone mi hanno dato ragione, quindi evidentemente hanno una mentalità molto europea loro anche in questo, e comunque quindi gli episodi con Benny Russell rientrano in quelli che sono i viaggi all'indietro nel tempo, che sono caratteristici praticamente di tutte le serie di Star Trek.
Però secondo Flora, non mi uccidere, ma non è tecnicamente un viaggio nel tempo, era lui che aveva le visioni dei profeti.
Ah, quindi, hai ragione, quindi, è vero.
In realtà era anche più profondo, se vuoi.
Sì,
perché
sì.
C'era anche la questione di quell'altra volta viaggiano nel tempo e vanno in questa America che poi potrebbe tranquillamente essere un'America trampiana in cui sì. I poveri sono segregati, eccetera. Infatti, sì. Anche parte del discorso si era incentrato sul
razziale anche. Anche sì, sul razziale, perché ricordiamo che Benny Russell era, come dire, trattato a malo modo dai suoi colleghi, diciamo, bianchi, però non viene altro termine, e tra l'altro lui era sostanzialmente un genio, addirittura c'è una puntata dove lo fanno passare per pazzo sostanzialmente, quando lui invece era di una creatività estrema.
Sì, difatti lì il tema razziale era fortissimo. Quando Avery Brooks, che appunto è l'attore fascisco a Benny Russell, dice I am a human being, secondo me è uno dei picchi di tutte le saghe di Star Trek, perché appunto la fantascienza serve anche per denunciare tutta una situazione sociale, passato o futura, che però è chiara.
Aggiungiamoci che Avery Brooks è uno che sente fortemente questa attivo. Cosa. Lui è in prima fila per queste battaglie, quindi sì, secondo me c'è anche lo zampino suo in quello, probabilmente. Poi forse, ecco, la grandezza di Ara Steven Bear probabilmente è stata anche quella di saper sfruttare al meglio un cast stratosferico, perché diciamo che era sicuramente il cast migliore una serie di Star Trek ha avuto, insomma, sicuramente.
Ma anche la parte femminista, perché non dimentichiamo che anche l'attrice che faceva Kira, adesso non mi viene in mente il nome, lei Dana Visitor, esatto, faceva una scrittrice di fantascienza che doveva scrivere con uno pseudonimo, perché è assurdo che una donna possa scrivere di fantascienza, ma se stiamo scherzando, solo più assurdo di questo, cioè che una persona di colore potesse scrivere di fantascienza.
Beh, ma ragazzi, in fin dei conti non siamo tanto lontani ancora, purtroppo, da quella che è la realtà odierna, perché se pensiamo che l'unico scrittore di fantascienza che è riuscito a essere veramente, ad arrivare al massimo del premio che si possa ricevere della letteratura americana è stata Ursula Le Guin, cioè riuscita 3 anni prima di morire, voglio dire, e lei infatti nel discorso di ringraziamento, dopo che è stata introdotta da Neil Gaiman, ha detto: io lo dedico a tutti gli scrittori di fantascienza e fantasy, perché purtroppo anche se la situazione all'estero è molto meglio rispetto all'Italia, ma c'è ancora questa idea che comunque l'alta letteratura è altra.
Tra l'altro poi avete sottolineato una cosa importantissima, secondo me, che lì fa proprio vedere il fatto che grazie a Aira, alle sue visioni anche, ha creato una serie che, pur contestualizzata nell'universo Trek, è stata veramente di rottura. Abbiamo per la prima volta un capitano protagonista di colore, non scordiamocelo, con certo. Un secondo che è una donna, e tanto che donna, perché secondo me il personaggio di Kira Nerys è una cosa stratosferica. Non per niente la serie successiva hanno dovuto creare un capitano donna, quantomeno. Ma poi sotto tutto questo sottostrato di storie, ricordiamo un altro personaggio che secondo me è fenomenale, se volete, perché ha un'evoluzione veramente incredibile, è Bashir, che parte con il classico ufficialetto di prima nomina, tutto gasato perché voleva andare a operare nella frontiera, tra l'altro un po' perfettino, però molto ingenuo, che dopo, quando si scopre il fatto, beh, tanto possiamo andare a spoiler, tanto parliamo di una serie ormai che è andata, per cui mi sa che sono pochissimi che non l'hanno vista, quando si scopre che sostanzialmente era stato in maniera illegale geneticamente aumentato come facoltà intellettive, si scopre che diventa una sorta di esplode come personaggio, ma veramente è una serie fantastica. Io vi ripeto, l'unica che adesso, secondo me, io le classifico tutte e due al primo posto è Babylon 5, se volete, come profondità, come lettura su più piani, cioè sembrano veramente due gemelle separate alla nascita come serie.
Tra l'altro, piccolo aneddoto che mi sono ricordata, a tavola Aira ha confermato che la protagonista di Deep Space Nine, cioè il ruolo di Kira, in realtà l'avrebbe dovuto fare Rolaren, che era apparsa come sì. Maquis in un episodio, in due episodi o tre di Next Generation, ma appunto l'attrice poi ha rifiutato, e quindi loro hanno scritto il personaggio di Kira Nerys, hanno chiamato Nana Visitor. grande scelta.
Comunque, diciamo, la svolta egregiamente, tutto sommato.
Sì, assolutamente sì.
Come hai detto tu, il cast, quello era un vero... Questo si vede, diciamo, che da pochi protagonisti nella vecchia serie a un cast più allargato di Next Generation, TNG è proprio un ensemble cast in cui ognuno, persino il Nog, insomma, poi alla fine hanno un loro ruolo, una loro evoluzione del personaggio, anche se poi sta poco sullo schermo, muta negli anni, come è normale che sia.
Sì, e poi secondo me sia il cast di Deep Space Nine come quello di Babylon 5 godono molto del fatto che quasi tutti venivano dal teatro o comunque avevano fatto esperienze teatrali, perché si vede lontano un miglio. Se voi prendete Garak, Andrew Robinson è straordinario, è assolutamente straordinario, ha fatto teatro, Odo ha fatto teatro, Nana Visitor ha avuto i complimenti di Cary Grant quando ha fatto Broadway, cioè voglio dire, è la stessa cosa per Babylon 5, Andreas Katsoulas, Mira Furlan, Peter Jurasik, sì, venivano tutti dal teatro. Quando tu hai delle sceneggiature secondo me scritte veramente bene e degli attori che sono in grado di recitare, poi sì, gli effetti speciali per carità vanno benissimo, ma per me una serie si regge sulle sceneggiature, sì, e sulla recitazione,
cosa che a me ultimamente si magari si evidenzia in certi casi più la parte visiva. Flora, hai, come diciamo, avendo lavorato questa fantastica serie, hai qualche aneddoto di te come partecipante a questo progetto?
Al doppiaggio italiano, sì, alla supervisione, sì, dici? Ma più che altro io mi ricordo che traducevo e rileggevo i copioni prima che andassero in sala. Poi abbiamo fatto a parte anche proprio i sottotitoli e mi ricordo che inizialmente non li traducevo io, eravamo un team di traduttori in realtà, poi che avevo in un certo senso scelto io, e inizialmente la società di doppiaggio usava i loro e ci sono delle perle veramente meravigliose che mi ricordo. Prima di tutto il classico buco del verme, il wormhole, il tunnel spaziale che era stato tradotto come il buco del verme. Poi c'è
tutto sommato.
Sì, ecco. Poi c'è la puntata, quella di James Bond, vi ricordate? Dopo, sì, a un certo punto viene nominato, Bashir stappa praticamente una bottiglia di Dom Perignon, però non dice Perignon, c'era soltanto Dom nel copione, e l'avevano scambiato per un'unità di misura non ben precisata, quindi c'era questa. Poi ci sono altre due cose che non so se posso dire perché ci saranno minori all'ascolto.
No, ma vai, tanto quello che stai per dire, vai. Ecco.
Vabbè, questi sono i sottotitoli. Allora, in italiano di solito la regola è che la parola straniera si italianizza togliendo la S. Però diciamo che ci sono delle eccezioni dettate dal buon senso. Quindi in un sottotitolo era una delle puntate ambientate sul ponte Ologrammi, vi ricordate la mafia, il casinò, eccetera, sì, eccetera. A un certo punto c'è Cassidy Yates che per distrarre una guardia gli dice, il sottotitolo era: guardia, quel signore mi ha rubato tutte le fish, solo che fish era stato tolta la S ed era stato messo non in corsivo. Non so se avete capito.
Sì,
può essere tranquillamente la mamma di un casino, non casino,
esatto,
quindi tutto sommato.
E poi un'altra, si erano dimenticati un pezzo di sottotitolo per cui c'è il figlio di Cisco, Jake, a un certo punto il sottotitolo dice, c'era scritto, io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco.
Ecco.
Vabbè, anche questa siamo riusciti a non farla andare in onda. E poi un'altra bellissima era, dunque, c'era una nave Jem'Hadar in avvicinamento da sinistra, che è Port, quindi, che era stato tradotto come c'è un Jem'Hadar al portello, per cui ci sono immaginati nello spazio il Jem'Hadar che
attaccato.
Toc toc, Jack, chi è? Questo ha fatto il paio veramente con i torpedoni quantici. Non mi ricordo se erano...
Il torpedone mi mancava, bello.
Il torpedone quantico su, non mi ricordo se era sempre Deep Space Nine o qualcos'altro, c'è stato anche il torpedone quantico. Beh. E poi varie altre che sinceramente adesso su due piedi non mi ricordo, ma sono state talmente tante proprio che... insomma, diciamo che il lavoro di supervisione a volte è utile
per cercare di correggere queste chicche.
Beh sì, mi ricordo anche su Voyager ad esempio la Borga, perché avevano visto 7 di 9 e hanno detto beh questa è femmina, quindi non è Borg ma è Borga.
Anche perché insomma 7 di 9
Borga
era chiaramente
una bella Borga
Quindi, che poi lì già c'era il problema di Diana che si chiamava Troy e quindi bisognava cercare di non far cominciare la parola dopo il suo nome con la A, perché insomma sono cose un po' particolari a cui probabilmente chi vede poi una serie televisiva non pensa, ma ci stanno, insomma si possono fare parecchie cretinate, parecchi errori. Se non si conosce bene, si possono fare sempre logicamente, ma se poi non si conosce bene l'argomento, diciamo che in fantascienza l'errore è in agguato, come sicuramente saprà meglio di me Marco, che devi aver trovato, immagino, anche nei romanzi delle cose scientifiche dell'altro mondo.
Beh, perché lì ci sono due livelli, no? Appunto, uno è che scrivono cose senza senso dal punto di vista scientifico. E l'altro è che poi a questo si somma il fatto che essendo spesso parole o inventate o usate in contesti molto ristretti, poi la traduzione è sia difficile che poi può finire completamente fuori contesto. Un classico è il silicone al posto del silicio, perché appunto in inglese è il silico, no? Ma insomma l'aveva visto...
Ma vi rendete conto che questo è andato in onda su James Bond? C'è un film di James Bond in cui per tutto il film c'è il silicone al posto del silicio.
Cioè, e non era nelle Bond Girl, immagino.
Non era nelle Bond Girl, e lì c'era veramente un budget, insomma, che avrebbe dovuto impedire che avvenisse una cosa di questo genere, insomma, però vabbè.
Portiamo pazienza.
Beh, diciamo che adesso c'è più attenzione nei confronti dello spettatore, c'è anche maggiore feedback, eh? Sì. Perché un tempo, a parte la parte scientifica, era completamente trascurata, però insomma non c'era tutta questa interazione. Adesso una cosa del genere forse non passerebbe in un contesto di James Bond, anche se io ricordo sempre con piacere, era forse Goldfinger in cui c'era il primo spiegone scientifico in cui quello gli dice: questo è un laser, signor Bond, e deve spiegarsi sì. Che fa il laser, perché era stato appena inventato e quindi
sì,
taglierà
sì.
E ci terrizzerà. E poi lo riprende Austin Powers, ma mai anni dopo.
Sono il vostro M e vi porto un messaggio sociale. Voi fantascientifichini potete aiutarci a partecipare per la prima volta ai Macchia Nera Internet Awards. Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli su come si vota. Votate e rendeteci fieri di voi, altrimenti vi scateno contro il rutto atomico di Godzilla, capito? Ciao!
Invece Flora, tra l'altro quest'anno invece c'è stata anche, come dirti, parte della DeepCon dedicata a un'altra serie che accennavamo prima in introduzione, che è la serie, se vuoi, del momento e che in parte ti vede anche qui, fra virgolette, protagonista, vero Flora?
Sì, The Expanse, che tra l'altro al suo esordio l'anno scorso ha vinto il premio Go come miglior serie televisiva, o meglio come miglior episodio di una serie televisiva, con l'ultimo episodio della prima stagione. E anche qui parlo da fan, a me piace tantissimo Expanse, io la trovo veramente molto ben fatta, ben scritta, ben recitata, ottimi effetti speciali, a me piace moltissimo. E abbiamo avuto la fortuna di avere in DeepCon Anne-Madeleine Payne, con cui siamo diventate amiche. Ci siamo conosciute alla WorldCon dello scorso anno a Helsinki, cioè la convention mondiale della fantascienza, perché io ho scoperto che c'era questa ragazza che è canadese americana che aveva organizzato un workshop sulla Lang Belt o Belt del Creole, che è appunto la lingua che parlano i cinturiani, queste persone praticamente che vivono nella cintura di asteroidi di Expanse. E quindi sono andata, volevo partecipare a questo panel con grande curiosità, avendo lavorato al doppiaggio italiano. Come sono arrivata lì, i posti erano finiti perché erano solo 15, ci siamo trovati in 42 alla fine, ma lei è stata molto carina, ci ha fatto entrare tutti. A quel punto io le ho detto che insomma lavoravo e facevo la supervisione anche del doppiaggio italiano e si è molto interessata a questa cosa, ci siamo mantenute in contatto, tra l'altro ha voluto vedere alcuni episodi in italiano e è stato un po' strano perché è stata la prima volta che qualcuno insomma vedeva Expanse in italiano e non era italiano. E la cosa che mi ha colpito di più è che ha fatto i complimenti per come i doppiatori italiani pronunciavano bene le parole in Lang Belt, tant'è vero che mi ha chiesto anche: ma secondo te perché? E allora gli ho detto: guarda, l'unica cosa che mi viene in mente è che noi abbiamo delle vocali soprattutto molto ben definite, per cui siccome in realtà la Lang Belt è un miscuglio di varie lingue provenienti dalla terra, ha molto spagnolo, italiano, polacco, creolo, insomma effettivamente è più facile pronunciare per un italiano che per un americano o un inglese, su questo non c'è dubbio. A quel punto l'abbiamo invitata in Italia e lei è venuta alla DeepCon e devo dire che ha partecipato al panel che abbiamo fatto il sabato pomeriggio con il direttore del doppiaggio Lucio Saccone e l'adattatrice Antonella Giannini,
che tanto salutiamo perché sono amici di
infatti esatto. E poi ha fatto questo workshop secondo me molto molto carino, molto ben fatto, pienissimo, c'erano praticamente tutti il venerdì dopo cena, anche perché Anna è molto in gamba e riesce a fare il workshop totalmente in lingua belta, quindi non c'è bisogno di conoscere l'inglese, è interattivo, ha allestito addirittura un bar dove si poteva andare a ordinare, a turno si faceva il barista, si faceva il cliente, eccetera eccetera. E poi anche qui posso raccontare un aneddoto. Lei mi ha chiesto nei giorni subito prima di tradurre comunque dalla Lang Belt in italiano alcuni termini, l'abbiamo fatta alle 4 di notte, e a un certo punto, molto timida, ha detto: ma che dici, sai, avrei anche quest'altro fogliettino qui, sono le parolacce, non so se è il caso. L'ho detto: ma che stai scherzando, siamo italiani, questa è la parte migliore. Quindi abbiamo fatto anche quelle, e poi lei alla fine del workshop ha dato questo fogliettino e invece ha detto: no no, adesso devi fare la parte interattiva anche sulle parolacce. Lì è stato molto divertente, devo dire, no, è stato proprio bello.
Perché tra l'altro è un linguaggio anche molto fisico, vero Flora? Nel senso, ha molta, sì, molta gestualità come...
Sì, sì, ha molta gestualità, poi lei è veramente molto brava, e poi lei è impressionante perché lei lo studia insieme a un suo amico, e io l'ho vista alle 3:30 di notte fare una telefonata di 40 minuti unicamente in Lang Belt. Cioè, io non so come ha fatto, giuro. Ha fatto una delle... Io sono rimasta allibita, eravamo io, Gabriella Gregori, che aiutava anche lei nella traduzione, eravamo un po' di gente, c'era lei che parlava, ha parlato per 40 minuti in Lang Belt con quest'altro, io non so come ha fatto.
Si sbagliava, però tu non è che potevi sapere se stava sbagliando.
No, però sai, ti fa comunque impressione.
È come se io e te a un certo punto, Marco, ci mettiamo in una puntata a parlare in Klingon.
Esatto.
Beh, no, lì i Klingon ci fanno
ci buttano qualche siluro per...
No, ma a me la cosa che ha stupito è che mentre il Klingon comunque è molto più sviluppato della lingua belta, cioè, sapete che c'è, è studiato all'università, hanno scritto anche l'Amleto in Klingon, no? Però
in the original Klingon edition,
come edition, esatto, esattamente, non si può apprezzare se non nell'edizione. E la Lang Belt no, la stanno sviluppando adesso, e quindi, come dire, non è facile sicuramente tenere un discorso in Lang Belt ancora. Comunque, insomma, lo sviluppo sicuramente continuerà anche nelle stagioni successive.
La parte gestuale veniva, se non ricordo male, perché essenzialmente loro, quando colonizzavano gli asteroidi, erano sempre in tuta, e quindi dovevano comunicare a gesti, perché appunto non potevano parlarsi, perché il linguaggio era talmente malmesso che di solito appunto doveva essere tutto gestuale. Questo è reso bene nella serie televisiva. Lei comunque molto. Era molto simpatica, perché riusciva a tenere tutta questa gente insieme facendo cose divertenti senza mai sforare nel kitsch, perché poi c'è da dire che spesso certe registrazioni che vedo di convention americane, insomma, mi lasciano un po' perplesso. Invece lei è stata veramente deliziosa.
Sono d'accordo, e poi ha fatto veramente una cosa da studiosa, nel senso che poi ha distribuito anche questi fogli in cui c'erano addirittura le regole di grammatica, come venivano usate, non so, certe cose, ha fatto proprio uno studio approfondito, e quindi sì, io l'ho trovato molto divertente e molto interessante, anche molto interessante.
Marco, noi da, diciamo, a parte Flora, che lo sappiamo io e te, e beh, poi lo capiranno anche i nostri ascoltatori cosa ne pensa di The Expanse, te come l'hai trovata come serie invece? Parlo proprio a livello critico.
No, ma è una bella serie. Appunto, io ho letto anche i libri, e come micro vaghissimo spoiler, secondo me i primi libri sono migliori di dove va a parare, che va a parare in maniera un po', secondo me, un po' standard. Però la serie, secondo me, è migliorata. Appunto, anticipare il personaggio della addetta delle Nazioni Unite al primo, perché non c'era nel primo libro, non ricordo.
Sì, Ava Sarala.
Alla prima serie, secondo me, è stata una mossa intelligentissima. Anche la fisica, secondo me, non è una fisica pretenziosa, nel senso, no, ne avevamo parlato forse una volta, che essenzialmente, secondo loro, tutti gli oggetti stanno a una certa distanza dal Sole, e tu li raggiungi con questi motori.
Ne avevi parlato, scusa Marco, avevi parlato su una puntata di Scientificast, che tra l'altro consigliamo di andarsi a ascoltare, perché avevi fatto un'ottima design.
Ah sì, mettiamola magari tra sì. E appunto l'idea è che tu, se tu hai anche due asteroidi che stanno anche a un chilometro di distanza, come distanza dal Sole, poi quelli orbitano a velocità differente, e quindi poi rischi di ritrovare dall'altra parte del Sole, quindi non è così ovvio. Però è anche una serie che, a differenza di Interstellar, che era un po' spocchioso, altre serie, Discovery, non ha queste pretese. È chiaro che devi fare...
Discovery è piaciuto a tutti, eh?
Sì, sì.
In realtà abbiamo tralasciato il panel su... Com'era? Se era me peggio Discovery o...
Non date spoiler, che così ce lo teniamo in fondo alla puntata.
se era meglio Orbital, evidentemente non c'era nessuno che voleva parlare a favore della povera Discovery. E no, comunque è una serie che è molto piacevole. C'erano un paio di micro dettagli, ma alla Boris, nella prima stagione, in cui c'era questa, cioè tutto si sparano come matti, e quindi è tutto bucherellato, salvo i quadri che erano intatti, perché ovviamente o l'hanno aggiunti dopo, oppure, ma stiamo parlando proprio di dettagli. C'era un oculare del telescopio montato al contrario, ma sono inezie, insomma, secondo me.
Tu Marco noti queste cose, mentre io ad esempio noto quando nei cambi scena magari una mano che era appoggiata a sinistra è appoggiata a destra.
Ah, sul montaggio, quella sì. Sì, la segretaria di edizione che dovrebbe fare queste cose. Sì, però insomma, dal punto di vista narrativo, secondo me è molto valida. Forse una delle cose migliori viste di recente. Sì. The Orville è molto carina, però essendo una parodia, comunque si può permettere di recitare tutto il Star Trek classico gratis, cioè senza che poi gli venga detto ma tu stai copiando. Anche se per esempio di Orville ha toccato temi sul gender, sul
in maniera estremamente intelligente, secondo me.
Molto intelligente. Però The Expanse, secondo me, è una delle cose migliori viste di recente.
No, mi trovi perfettamente d'accordo, Marco, e direi che nell'ultimo periodo, secondo me, questa è The Orville più The Expanse, come dicevi te, per via che è la serie di fantascienza. The Orville, quella che tra l'altro era partita, se vuoi, con una sorta di citazione sopra le righe di Star Trek, però dopo ha preso veramente una connotazione, è diventata una gran bella serie, secondo me.
A parte che, scusa Marco, vai. No, dico, a parte che Orville è piaciuta tantissimo anche a me, e la trovo fatta benissimo, e si vede lontano un miglio che Seth MacFarlane è un fan, così come si vede lontano un miglio che c'è la consulenza scientifica di Andrea Bormanis, che è stato consulente scientifico su Star Trek per 10 anni, credo, almeno, se non di più, perché non so se voi gli ascoltatori hanno notato che praticamente in The Orville tutti i termini Trek vengono detti, ma vengono detti in un modo diverso.
Sì.
Quindi lì c'è veramente la mano di una persona estremamente sapiente e attenta a non incorrere in, come dire, in denunce da parte della CBS. E poi secondo me The Orville ha avuto anche il bonus, diciamo la verità, che è uscita praticamente in contemporanea a Discovery, che insomma, voglio dire, l'ha anche migliorata, secondo
me. Sì, diciamo che molto probabilmente il ma neanche il tracker duro e puro, perché quello, anzi, ma secondo me il tracker intelligente o quantomeno critico, secondo me aveva questa aspettativa di Discovery, però dopo io ho fatto così e mi ritengo un tracker non duro e puro, ma un tracker critico in senso buono del termine. A un certo punto era partito con queste aspettative di Discovery che dopo le prime due puntate si sono andate a zero, e ahimè, e mi sono buttato, ma con molto piacere, su The Orville. Che citando Silvio Sosi in una puntata aveva detto: oggi parliamo di due serie Trek, una è The Orville. Aveva detto proprio.
Ma è vero, ma tu scusa, perché questa non l'ho capita bene, ma tu per tracker duro puro che intendi? Quello che basta che c'è scritto Star Trek e gli sta bene tutto?
Ottimo,
perché...
esatto. Ah, esatto. Ecco, okay. Quello, allora, visto che tanto...
Vabbè, quello è il tracker idiota, non è...
No, era quando, ahimè, quando con Paolo Bianchi si discuteva, quello che anche vede una... una merda con il delta da flotta stellare, per colui è una cosa eccezionale, bellissima, è quello che non riesce più a discernere più dal bello e dal brutto, cioè,
no, io devo dire che in Discovery qualcosa salvo, nel senso, prima di tutto salvo Jason Isaacs, che qualunque cosa faccia in vita sua è sempre un attore straordinario.
Ma è un film sulla morte di Stalin, se non l'avete visto, vedete, no. È un film bellissimo.
E tra l'altro fa praticamente una specie di drag queen in Sweet November, che secondo me l'avrebbero dovuto candidare all'Oscar, e stiamo tralasciando chiaramente Harry Potter, le cose più famose che ha fatto.
Ma parliamo anche di uno che come Patrick Stewart, che lo puoi mettere fermo per un'ora davanti a uno schermo bianco, che è un grande artista, cioè non...
Io preferisco Jason Isaacs a Patrick Stewart, sì, dirò un'assurdità, ma per
io
me
li vedo diversi.
Camaleontico.
Sì, sì, no,
secondo me. Camaleontico. Sì. Quindi qualcosa io la salvo. Io diciamo che mi sono approcciata a Discovery con una grande speranza, cioè proprio alla Star Wars, una grande speranza. Ho visto le prime due puntate e ho detto, oddio, c'ha potenzialità, a parte i Klingon che sembravano dei pesci, però vabbè. Dopodiché terza e quarta puntata proprio non ho detto no, qui proprio non ci siamo. Quinta e sesta si è ripreso, ho detto finalmente vediamo qualcosa della flotta stellare, anche perché era tutto tranne che flotta stellare, sembrava l'antitesi. Poi alla fine ho detto no, cioè un'altra volta, non si può proprio, no.
Poi
no,
tra l'altro quello che fa più rabbia è che sarebbe bastato poco per farne diventare una bella serie. Cioè si vede proprio che questi non hanno voluto fare i compiti fino in fondo e sei e mezzo, ma manco sei e mezzo, però... Se avessero spiegato alcune cose, sistemato alcuni collegamenti, alcuni passaggi che sono, non stanno proprio nel cielo e in terra, che loro proprio alla J.J. Abrams, Lindelof, dice a me mi frega niente perché tanto lo spettatore non capisce niente, e alla romana si dice la butto in caciara che tanto va bene tutto, è quello che fa quasi più rabbia, perché sarebbe potuta essere una bella serie e si vede appunto da sprazzi e frammenti. Ma il quadro d'insieme è allucinante, di nuovo sono opinioni, ma insomma...
Io sono abbastanza d'accordo, più che altro perché ha dei buchi di sceneggiatura che sono spaventosi, secondo me è trita e ritrita su tantissime cose, mi dà proprio l'idea più che altro di aver fatto, sai, si sono seduti a tavolino e hanno detto ma facciamo una cosa buttandoci in mezzo un po' tutto quello di Star Trek che tanto attiriamo un po' tutti e chi se ne importa, insomma, però sinceramente... Non lo so, almeno a me, ripeto, io penso che ci troviamo d'accordo su questo, a me la fantascienza piace, ma mi piacciono essenzialmente le storie, ci deve essere una storia. E lì c'erano troppi buchi di sceneggiatura, che il tizio lì era il Klingon, si è capito da prima della sigla iniziale praticamente, insomma, voglio
che
dire...
Tra l'altro poi queste cose qui, addirittura Flora, le vedi, saltano ancora più come uno schiaffo in faccia se le vedi gli episodi uno dietro l'altro, nel senso, fin quando era la serialità del tipo uno alla settimana, io ho fatto anche l'esercizio, ahimè, di vederle poi dopo una dietro l'altra, proprio con il binge watching, proprio una tirata all'altra. Effettivamente, come dice Marco, ci sono certi buchi. Io quello che veramente non ho sopportato, a parte i Klingon, che però io sui Klingon lì potrei avere una teoria, perché tra l'altro l'ho già espressa, secondo me lì quelli che vediamo in Discovery sono dei Klingon che sono una sorta di via di mezzo fra quelli che poi dopo ritornano nella serie, per intenderci, sono quelli i Klingon classici che sono mutati per via delle vicende che avevamo visto a suo tempo in Enterprise, che stanno mutando fino all'aspetto umano che avevano poi nella serie classica. Quello che io veramente però non ho sopportato veramente è che un evento di portata galattica come la guerra fra Klingon e la Federazione te la risolvono gli ultimi 5, ma neanche 5, gli ultimi 3 minuti del telefilm.
Sì, io sono d'accordissimo. Io sui Klingon c'ho la mia teoria, dovevano vendere più pupazzetti e quindi hanno fatti diversi. E dei Klingon quello che mi è piaciuto molto, però penso di essere una delle pochissime persone, è stato lo studio che è stato fatto sulla lingua Klingon, che è andato anche al di là di quello che ha fatto Okrand, e per me quei pezzi interi recitati in Klingon a me non sono dispiaciuti affatto, però il problema, come diceva Marco, è che non ti puoi reggere su queste cose, ci deve essere una storia sotto, quindi non cioè lì proprio avevano dei buoni attori, avevano degli effetti speciali che erano spaventosi. Purtroppo quando manca la storia non c'è niente da fare, manca la storia, insomma. Poi per carità, c'è magari chi l'ha apprezzata tantissimo perché o è Star Trek e quindi Star Trek non si tocca, oppure perché magari è più interessato agli effetti speciali piuttosto che alla storia, insomma.
Oppure le piace la storia, come diceva prima Marco, la J.J. Abrams, dove si buttano un sacco di trame, sottotrame, eventi eccetera, che dopo certe vengono lasciate morire. Quello che io, quello che io da una vita definisco l'effetto J.J. Abrams. Si buttano 30.000 trame, 30.000 sottotrame, a un certo punto che fin lo sceneggiatore o lo scrittore perde il conto di quante cose aveva aperto, e alla fine, come dice Marco, chiude tutto negli ultimi negli ultimi 30 secondi, perché si sta accorgendo che ormai è arrivato alla fine, no? Come dire.
Ma questo lo diceva anche Michael Caine in The Prestige riguardo al gioco di Prestige, no? Cioè tu sei in grado, è facile far sparire una cosa, il punto è che la devi far riapparire da un'altra parte dove è impossibile che compaia. La stessa per la sceneggiatura, è facile distruggere Vulcano, fare la guerra, eccetera, eccetera. Il punto è che poi devi chiuderla, la storia, senza il Deus Ex Machina, perché sennò. No, è chiaro, cioè già i greci lo chiamavano Deus Ex Machina, per cui voglio dire, era un vecchio 2000 anni fa. Questo che lascia perplessi dell'andamento di molte di queste storie, perché appunto i sceneggiatori ci sono, poi sono anche validi, è un po' questa scuola per cui poi alla fine non è così importante avere una coerenza narrativa. E allora a quel punto, piuttosto che l'arco, tornate all'episodio autoconclusivo, almeno fate meno danni.
Infatti. Invece, tornando a The Expanse, Flora, anche qua, avendo lavorato alle prime due stagioni, anche qui c'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare? Parlo del tuo lavoro,
Ma dunque, cosa vi posso dire? Sì, nel senso che dovendo curare, a parte degli adattamenti li faccio io, poi faccio un coordinamento generale e una correzione praticamente dei copioni, intendo dire dei termini tecnici, fantascientifici. Dopodiché ovviamente passa tutto in mano al direttore del doppiaggio, che sistema tutto, si guarda tutto prima di andare in sala. E, diciamo che la difficoltà di Expanse è stata, come prima cosa, io mi ero letta già i primi due libri in inglese e me li sono andati a leggere anche in italiano, e per vedere se era possibile attingere a qualche termine, a qualche cosa così, però ci siamo resi conto abbastanza presto che non era possibile, vuoi perché il mezzo televisivo ha altri tempi, ha bisogno a volte di parole secche o cose del genere, vuoi perché sinceramente io non condividevo alcune scelte di traduzione, o comunque alcune erano proprio sbagliate, perché visivamente ti rendevi conto che alcune cose non erano come erano state tradotte sul libro. Per dire, gli scopes non erano telescopi, e quindi noi dovevamo cercare un nome che non fosse telescopi, perché tra l'altro non erano ottici. Quindi è stato fatto, diciamo, soprattutto nella prima stagione, un grosso lavoro sul glossario. Tant'è vero che alla fine di una lavorazione per Netflix di solito va compilato un file con dei termini che loro chiedono di sapere come sono stati tradotti. Considerate che questo file, quando è arrivato, era di circa 125 termini, quando gliel'abbiamo rimandato noi dopo il doppiaggio italiano era di più di 350, quindi ne abbiamo inseriti moltissimi che loro non avevano inserito, e abbiamo dovuto pensare molto anche a come tradurre certe cose, perché una sono stati appunto gli scopes, ci serviva assolutamente una parola unica, e a quel punto è stato veramente il direttore del doppiaggio, Lucio Saccone, che ha tirato fuori il greco, e quindi abbiamo pensato agli Scorpion. E poi per quanto riguarda i Dusters, che sul libro è il modo praticamente con cui vengono chiamati i marziani, ma è un modo un po' dispregiativo, su romanzi ad esempio, nei romanzi è tradotto con polverosi, noi abbiamo preferito passare dal latino e chiamarli pulviani. Poi per il resto c'è stato da aggiustare un po' il tiro, soprattutto nelle prime puntate, per quegli adattatori che non avevano mai fatto fantascienza o comunque non se ne intendevano. E poi, per fortuna mia, dico in questo caso, il direttore del doppiaggio è molto preparato dal punto di vista anche tecnico, quindi non è stato molto facile interfacciarmi con lui da questo punto di vista, per cui ottimo cast anche secondo me di doppiatori, tutti molto bravi. E quindi insomma è stato molto, è stato un lavoro molto faticoso, perché Expanse non è una serie facile da fare, assolutamente no. Vuoi per i termini molto scientifici, vuoi perché è scritta molto bene, e hanno un modo particolare di parlare, anche ad esempio il personaggio di Drummer parla in un certo modo, e Alex parla in un certo modo, e insomma... Non è facile, però a me è piaciuto moltissimo farlo, insomma, ecco, mi ha dato, devo dire, grande soddisfazione. Poi magari capita pure di vedersi gli episodi anteprima, quindi...
Poi c'è da dire, Flora, che magari non tutti sanno che oltre alla parte di traduzione nel doppiaggio c'è anche l'adattamento, in cui poi tu devi cercare parole che tornino dal punto di vista labiale con la forma...
Ah, certo.
C'è anche quest'altro vincolo, no?
Noi abbiamo il vincolo del labiale, abbiamo il vincolo della lunghezza. Tra l'altro, essendo una lavorazione Netflix, il vincolo della lunghezza è ancora più stretto, perché Netflix vuole quasi sempre la corrispondenza assoluta delle sillabe, il che vuol dire che mentre a volte in doppiaggio... l'italiano è sempre più lungo dell'inglese, se tu prendi una frase italiana e inglese la traduci in italiano è automaticamente più lunga, sempre. In doppiaggio si usano dei trucchetti, tipo se l'attore inizia a parlare ma è di spalle, tu lo fai anticipare rispetto a come parla in originale per poter inserire tutto. Questo su Expanse non l'abbiamo potuto fare, perché ci vuole, volevano la corrispondenza assoluta del sonoro, cioè iniziava la frase in inglese, doveva iniziare in italiano e doveva finire esattamente quando finiva quella inglese, quindi questo ha sicuramente richiesto un lavoro aggiuntivo. E ci siamo presi una sola licenza, perché proprio non era pensabile, quando all'inizio si parlava del virus e a un certo punto in inglese dicevano airborne, cioè trasportato per via aerea, e lì trasportato per via aerea,
nato in aria.
No, io avevo anche tirato fuori un avio trasportato, però obiettivamente era bruttino forte, quindi
del paracadutista
col paracadute,
appunto, capito, quindi lì è stata l'unica cosa che abbiamo fatto, però per il resto però diciamo che in realtà, per fortuna, Expanse è scritta molto bene ed è recitata molto bene. Che cosa voglio dire? Che non ci sono quei punti morti di recitazione che spesso vediamo nelle serie americane, tipo che noi in italiano dobbiamo coprire, logicamente, e non è che possiamo far dire a uno perché sembra un cretino in italiano, quindi... Quella per fortuna è una difficoltà che su Expanse e sulle serie che sono scritte bene non c'è. Però insomma sì, che vi devo dire? Poi ci ho lavorato, quindi non più di tanto non posso dire.
ci puoi dare qualche piccolo spoiler, anticipazione, Flora?
Su che?
Su via Expanse, senza... senza tradire le ferre regole del cosiddetto NDA, ho detto anche embargo.
Negli Stati Uniti stanno finendo di dare la terza stagione, se non sbaglio, quindi credo che siamo arrivati a... finiscono a fine mese o finiscono tra poco comunque di trasmettere gli ultimi episodi, il che mi fa pensare che probabilmente a breve si vedrà anche in Italia.
Tanto poi
tutto abbiamo scampata con la quarta, più che altro.
Esatto.
Sì, ma io ne ero quasi certa, veramente non era pensabile. Secondo me lì era proprio soltanto un problema economico, nel senso che la Sci-Fi aveva fatto, per me, la grossa stupidaggine di tenersi i diritti di trasmissione immediata e dei primi 3 giorni, ma non quelli di download, diciamo, streaming. Per cui l'investimento è fortissimo su Expanse, perché gli effetti speciali sono fantastici, però loro non ci rientravano più, quindi secondo me aveva senso ed era logico che la prendesse Amazon, perché probabilmente più la gente che la vede su Amazon o su Netflix che su Sci-Fi in America.
Sì. Che tanto poi sarebbe stata veramente una cosa assurda, perché ritornando a una serie che dicevamo prima, hanno confermato Discovery, ma sarebbe stato veramente il colmo che se cassavano The Expanse.
Che poi tra l'altro la terza stagione finora ha ricevuto il 100% sul sito di Rotten Tomatoes, quindi voglio dire, serie che, cioè punteggio che non arriva quasi mai. E poi una curiosità, non so se avete visto voi o gli ascoltatori il video che ha postato sul suo profilo Twitter Cass Anwar, che è l'attore che interpreta Alex Kamal, e quando c'è stato l'annuncio dell'amministratore delegato di Amazon.
Beltz.
erano ad una, subito dopo una cena praticamente, erano ancora seduti ai tavoli e si vede proprio, inquadrano il tavolo dove c'erano gli attori, dove c'era Naren Shankar eccetera, e seduta accanto a Naren e accanto all'attore che interpreta Amos c'era proprio Ann Payne,
per cui
No, insomma, sì, ma lei è molto molto ben voluta tra l'altro dal cast e dalla produzione, proprio perché apprezzano moltissimo questo suo approccio da studiosa della lingua belta.
Magari poi su Ampain potrebbe lanciare quasi un mini teaser per il futuro, ma qui mi fermo, vero Flora? Perché magari non è detto che magari un domani, ecco. Bene, direi che per questa prima parte di questa, queste due puntate dedicate a quello che si può dire il post-Dipcon, direi che è tutto. Ovviamente restate sui nostri feed, sintonizzati sui nostri feed, perché non molto ci sarà la seconda parte. Direi che da Omar Serafini,
Flora Sagliano
e Marco.
Ah, è Marco Casolino che non aveva tolto il muto al microfono. E
ecco, niente.
A presto.
Ok, ciao. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.